Perle Sportive. Su Radio Statale stiamo tutti CT.
Benvenuti a una nuova puntata di Perle Sportive. Io sono Jacopo Iside.
Io sono Pietro.
Io sono Federico Cimatti.
Ecco ragazzi, allora, abbiamo tanta carne al fuoco, però iniziamo subito dicendo che siamo soli abbandonati.
Oggi ci hanno abbandonato,
ci hanno lasciato da soli per cause di forza maggiori, chi esami, chi
lavoro,
chi partite di calcio, insomma. Oggi ci dobbiamo un po' arrangiare tra di noi, però cercheremo comunque di darvi tante notizie sportive, tanti approfondimenti. Direi che possiamo iniziare subito a presentare il primo argomento della puntata di oggi. Federico.
Allora, il tema caldissimo di questi giorni, nell'ambito ovviamente del ciclismo, come forse saprete è scoppiato un caso intorno al team dell'Astana, team kazako, del quale fanno parte i nostri Fabio Aru e soprattutto Vincenzo Nibali. Per riepilogare in breve cosa è successo, è accaduto che Luci ha chiesto alla commissione licenze di revocare la licenza del team kazako. È un caso che parte dal 2014, quando due atleti del team maggiore e tre del team delle giovanili del team Continental,
se voglio anche i nomi, ma
lanciameli così,
Iglinski.
Che lo pronuncia benissimo,
la pronuncia di Iside,
quasi
madrelingua russa, oserei dire. Per un caso che ha coinvolto questi cinque atleti in totale, era già stata chiesta la revoca della licenza, era già stata posta sotto osservazione la squadra, ma a fine 2014 alla fine era stata confermata la licenza al team dell'Astana. Quello che però è successo è che comunque la squadra è stata tenuta sotto osservazione e evidentemente i rapporti legati all'osservazione del team hanno portato alla conferma di quelle che sono
sì, perché l'USIL, che è la Federazione Internazionale del Ciclismo, aveva chiesto delle garanzie in quanto soprattutto sui controlli e sulla comunicazione di questi controlli, e evidentemente o no queste garanzie non sono state rispettate, e quindi l'USIL si è rivolta nuovamente al tribunale alla commissione delle licenze per chiedere questa volta la revoca vera e finale, diciamo, perché
esatto,
tutte le altre erano state più o meno avvertimenti.
E poi diciamo che questa revoca della licenza implicherebbe quindi l'assenza, diciamo, dell'Astana, che è poi la squadra di Vincenzo Nibali e Fabio Aru, alla partecipazione almeno ai tre più grandi, sicuramente ai tre più grandi giri
a tappe,
quindi
giro, più tutte le altre classiche gare più o meno blasonate che rientrano nel World Tour.
Ma per parlare di questo in maniera un po' più professionale, perché noi siamo tutte delle simpatiche persone, oggi abbiamo invece un fenomeno, Marino Bortoletti. Possiamo fare anche una brevissima bio.
Giornalista di altissimo livello della RAI e nonché ex direttore anche del Guerini Sportivo, che ha deciso di concederci alcuni minuti del suo tempo molto gentilmente.
Pronto?
Pronto, salve, dottor Bortoletti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, salve, siamo i ragazzi di Perle Sportive.
Sono qua, vediamo, io sono in viva voce e questo posso fare, spero che sia accettabile.
Ma sì, assolutamente.
Assolutamente sì, assolutamente.
Prego, allora, iniziamo subito con l'intervista.
Allora, noi volevamo parlare appunto di ciclismo, un tema che abbiamo già introdotto all'inizio della puntata, in particolar modo ovviamente del caso Astana e di tutto quello che è intorno a questa vicenda. Anzitutto io volevo chiederle, è un problema che parte dal 2014, quando sono stati scoperti appunto delle discrepanze relativamente alle comunicazioni di dati di atleti del team maggiore e del team giovanile. Però nel momento in cui dovesse venire effettivamente revocata la licenza al team Astana, cosa potrebbe succedere ai suoi atleti e in particolar modo a quelli che a noi interessano maggiormente come Fabio Aru e Vincenzo Nibali?
Sarebbero atleti in libertà, più o meno come lo sarebbero i giocatori del Parma, visto che questo povero mondo dello sport in questo momento è afflitto da problemi apparentemente così lontani eppure così contigui fra di loro. Avrebbero, come dire, il cartellino a disposizione e chiunque potrebbe ingaggiarli per la loro squadra o per la loro società. Non so se questa sarebbe una bella notizia per Nibali, continuando a parlare di ciclismo, e neanche per Aru. Certamente non meritano quello che sta loro accadendo attorno a questa squadra, il cui problema non parte dal 2014, è un problema di etica che forse parte da più lontano.
Certo, ma fra l'altro per esempio lo stesso Vincenzo Nibali percepisce un ingaggio di altissimo livello, 2 milioni di euro se non sbaglio. Ecco, forse non sarebbe neanche così facile in questo momento dell'anno trovare un altro ingaggio?
No, probabilmente no, però penso che Nibali, pur di continuare a correre, accetterebbe anche qualche compromesso, ferme restando le sue rivendicazioni naturalmente di carattere civilistico, come si dice in questi giorni, nei confronti della stessa Astana. Immagino che preferirebbe correre a condizioni, come dire, di compromesso economico piuttosto che stare fermo e far causa alla Astana. Io ho quasi un sogno che lo ingaggi un'altra squadra e gli faccia fare vincere il Giro d'Italia.
Ecco, a questo proposito,
anche se il mio sogno vero naturalmente è quello che tutto si appiani e che lui continui a dimostrare all'interno di una squadra forte, ovviamente costruita anche per lui, tutto quello che vale e a farci sognare tutto quello che ci ha fatto sognare lo scorso anno al Tour.
Esatto, perché poi comunque è una squadra composta da molti italiani, Tiralongo, Scarponi, Vanotti, Malacarne.
Da dieci italiani per esattezza, anche da alcune eccellenze importanti.
Infatti, e a questo proposito invece volevo chiederle se sa idea di una squadra che magari si è già mossa in maniera preliminare in questa direzione, nel caso in cui venisse confermata.
No, ovviamente non mi risulta, credo che sarebbe anche abbastanza inelegante se la cosa fosse accaduta. Certamente sono 2-3 al massimo le squadre che possono aspirare di avere un Nibali nei propri ranghi, naturalmente di poterlo mantenere. Non parlo di mantenimento economico quanto di mantenimento sportivo. È chiaro che Nibali è l'elemento terminale di una squadra molto importante e ha bisogno di corridori che siano all'altezza delle sue potenzialità.
Ecco, a livello invece, tornando a parlare del team in generale e dell'eventuale revoca della licenza, si può avere un'idea di quella che potrebbe essere la tempistica della commissione licenze a livello di pronuncia, appunto, per capire anche per lo stesso Vincenzo Nibali se iniziare a muoversi in un certo modo?
Si parla di cose abbastanza imminenti, per la verità, ma al di là della tempistica, che potrebbe avvenire sicuramente prima dei grandi giri, quindi anche prima del Giro d'Italia, è il disagio che creerebbe in tutti i corridori. Io, anche se mi rendo conto che sono completamente diverso, chiamo il problema del Parma, cioè ci sono giocatori che hanno messo in campo la loro dignità malgrado nel disagio di dover correre con una spada di Damocle che praticamente crea un imbarazzo straordinario e, come dire, il rischio, quella che oggi si chiama la regolarità dei campionati declinata nel calcio e anche nel ciclismo. È chiaro che se si dovesse correre in una squadra fantasma, con una squadra fantasma, con risultati prospettive fantasma, diventa molto, molto, molto difficile mantenere l'impegno e la concentrazione.
Perfetto, allora la ringraziamo, ci scusiamo poi un po' per la connessione traballante, la ringraziamo ancora tantissimo.
Colpa soltanto delle gallerie dell'autostrada favolosa di Firenze.
Ecco, allora proporremo un cambiamento nella
cavalcavia totale.
Esatto. Grazie ancora, buon lavoro.
Grazie, mille, grazie. È stato gentilissimo.
Arrivederci.
E abbiamo ascoltato, anche se poi diciamo l'audio non era favoloso purtroppo, Marino Bortoletti. Chi non ce l'ha presente si vada a vedere la Rai, l'uomo col baffo, diciamo.
E niente, quindi è stata una buona intervista, ci ha detto quello che pensava sul caso Astana e adesso andiamo avanti, direi.
E adesso passiamo al rugby, direi.
Passiamo alla palla ovale, si è svolto anche questo weekend il terzo turno del Sei Nazioni. L'Italia ha vinto, ebbene sì, abbiamo vinto a Edimburgo sabato 22-19 all'ultimo secondo, anzi negli ultimi 9 secondi, ed è stato molto molto bello.
Hata!
E la Francia poi ha perso, l'ho detto con una particolare enfasi. No, la Francia ha perso in casa col Galles 20-13, mentre l'Inghilterra, in quella che era una sfida, forse proprio la sfida decisiva per l'assegnazione del titolo, a mio
soprattutto per il Grande Slam, perché erano tutte e due a 2 vittorie, quindi chi vinceva poteva continuare a sperare.
Esatto, per chi non lo sapesse, il Grande Slam consiste nel vincere le 6 nazioni vincendo tutte le partite del torneo. E ha vinto l'Irlanda 19-9, una prestazione abbastanza opaca dell'Inghilterra, onestamente non ce lo si aspettava. Anche dal mio punto di vista era la squadra favorita, quella più brillante, che mi aveva impressionato maggiormente a livello di gioco, anche perché l'abbiamo detto, a ottobre ci sono i mondiali in Inghilterra, settembre-ottobre, quindi
hanno fatto lo squadrone, detto
esatto,
proprio
esattamente.
con onestà.
E quindi adesso in sostanza la classifica vede l'Inghilterra al comando con 6 punti, seguita dal Galles e dal... scusate, l'Irlanda al comando a 6 punti, seguita dall'Inghilterra e dal Galles, poi ci siamo noi e la Francia a pari punti.
Attenzione, quindi sfida decisiva al prossimo turno.
Esatto, il prossimo turno che sarà fra 2 settimane.
Sì, il 15 precisamente, domenica 15, esatto, noi domenica giochiamo 15. Contro la Francia.
Dove giocano?
All'Olimpico.
All'Olimpico, sì, sì, giochiamo quindi... a Italia. Sì.
A Italia, sì.
Andate numerosi allo stadio se siete a Roma.
Se avete trovato i biglietti. Perché...
andate perché è bello e c'è tantissima birra.
E invece volevo chiederti, Federico, ma rispetto, quest'anno ci sarà anche il mondiale di rugby. Quindi diciamo che Irlanda e Inghilterra possono essere considerate due tra le favorite, o comunque tra le squadre che si giocano, si giocano il torneo. Quale avete visto più in palla?
Allora, io nelle prime due partite a livello di gioco ho visto più in palla l'Inghilterra.
Assolutamente. Velocità allucinante, sì. Timing e automatismi tra tre quarti e mischia a livelli pazzeschi. Cioè erano veramente già sembravano già pronti per affrontare più di un Sei Nazioni. Comunque il Sei Nazioni sono 5 partite in breve tempo, perché sono 5 partite nell'arco di poco più di un mese. Il Mondiale invece sono molte più partite... se arrivi fino in fondo, anche quello in poco tempo. E quindi gli automatismi e soprattutto l'efficacia di gioco che avevano dimostrato nelle prime due partite erano a livelli veramente alti. Poi dopo la partita con l'Irlanda, non so se sei d'accordo, o comunque nella partita con l'Irlanda forse si è visto un pochino la stanchezza o il venir meno di quegli automatismi, oltre a un nervosismo anche abbastanza accentuato per essere l'Inghilterra, che si è concessa secondo me a qualche fallo di troppo, di indisciplina proprio, errori di fuorigioco, ingressi laterali, falli che vengono definiti stupidi di solito, perché non ti portano nessun vantaggio, cioè portano solo assolutamente dei calci di punizione.
Falli che noi italiani facciamo in abbondanza, fra l'altro, appunto per
di solito anche entro 4 secondi dal calcio di
inizio,
come è
successo
sabato.
Per iniziare bene la partita, però l'abbiamo rimessa in piedi, per cui va benissimo così. No, riguardo all'Inghilterra sono d'accordo, la cosa secondo me è maggiormente preoccupante proprio a livello caratteriale. Io mi aspettavo una prova un pochino diversa, mi aspettavo veramente una prova di forza degli inglesi, onestamente invece non è stato così, e è chiaro che in competizioni del genere dove ti giochi tutto nell'arco di 5 partite e il mondiale non è molto diverso, anche perché poi dai quarti di finale va a eliminazione diretta, una prestazione del genere ti può costare il mondiale. C'è tempo, niente panico a Londra, per carità, però è una cosa che sicuramente
è un campanello d'allarme,
sì, senza
soprattutto
dubbio.
Perché poi il mondiale non lo giochi soltanto con le tra virgolette squadrette europee, ma ci sono anche bei calibri pesanti dal sud del mondo.
Sì.
Ci sono quelle tre squadre che arrivano dall'emisfero.
Io metterei anche l'Argentina,
perché anche l'Argentina è un'ottima squadra.
Sì. E poi adesso l'Argentina gioca il
quattro nazioni,
il vecchio tre nazioni, che adesso è diventato The Championship, molto pomposo come nome. E anche l'Argentina secondo me può dire la sua, perché è da ormai 4 anni che inizia a portare una selezione sempre di livello, e l'anno scorso ha raggiunto la prima vittoria nel Championship, quindi diciamo che
battendo,
mi sembra, l'Australia.
Mi sembra anche a me.
Faccio il maestrino, faccio un po' di interrogazioni.
E quindi diciamo che si è accreditata a tutti gli effetti nella top 5 secondo me, top 5-6.
Sì, 5-6 sicuramente. È una squadra che a me piace tanto. Assolutamente. Molto tosta, per non usare
giocano veramente duro, ma nel senso positivo del termine. Cioè,
la garra, ragazzi. La garra,
io non riesco a dirla, però
a livelli veramente una garra quando entrano in campo, che la senti arrivare, oltre che la vedi.
Oh no, è vero, l'Argentina l'abbiamo anche vista in Italia a novembre, mi sembra, durante
il test match.
La consueta serie di test match a Genova, abbiamo perso di 2-3 punti, anche di poco comunque. Ce l'avevamo giocata bene, ma mi ha dato proprio l'idea di una squadra molto solida, molto insidiosa anche in chiave mondiale.
Sì, soprattutto la difesa sempre arrembante, quasi mai accondiscendente con l'attacco, cioè nel senso non aspetta mai, piuttosto sbagliano il placcaggio ma ci vanno ed è sempre difficile giocare contro squadre del genere.
Una domanda per voi, ragazzi, invece, tornando alla nazionale italiana, diciamo che prima ne discutevamo, purtroppo c'è un po' una carenza di talento in questo momento che ci costringe a fare alcune scelte, diciamo, obbligate, che non ce ne vogliano i diretti interessati, ma riguardano magari quelli meno scarsi.
È un problema che ruoli. Sì, io penso tu ti riferisca purtroppo all'apertura, che è un ruolo fondamentale nel rugby, forse di più del regista che nel calcio, cioè per fare un paragone.
Beh, spieghiamo che cos'è anche, che così magari
è proprio il regista, cioè colui che riceve il primo pallone nelle azioni d'attacco e decide gli schemi e distribuisce il gioco, oltre che di solito è il calciatore anche, cioè colui che calcia le punizioni e le trasformazioni. Noi, per noi intendo l'Italia, è un problema che viene da lontano, perché negli ultimi sei anni quante aperture avremo cambiate? Sei, penso, una all'anno, se non di più.
Tantissime, non ne abbiamo mai trovato.
E non abbiamo mai trovato uno che sia veramente un'apertura, ma erano tutti centri o estremi prestati, che sono altri due ruoli. L'estremo è, possiamo definirlo il portiere, ma no, cioè nel senso, per far capire, è l'ultimo... È colui che gioca dietro a tutti e tiene un po' le fila della difesa, cioè, ma non è
salvare
portiere.
La baracca quando...
Sì, ma è più un regista della difesa. A me piace vederlo più come un regista della difesa che un vero portiere.
Un libero, un Franco Baresi.
Sì,
vabbè.
E il problema è che anche oggi abbiamo all'apertura titolare abbiamo Kelly Aimona, che è Maori 100%, trasferito in Italia 5-6 anni fa. Quindi dopo 5 anni di militanza in un campionato italiano, per la regola italiana e anche internazionale si è eleggibili per la nazionale e quindi può giocare in nazionale. Lui nasce centro e morirà centro, secondo me, cioè è un centro, è un ottimo tre quarti, ma non è un'apertura, e l'ha dimostrato in queste partite, che all'apertura, essendo comunque un professionista, ci gioca e gioca meglio di noi tre sicuramente. Però non, con i ad esempio il passaggio che ha fatto per Parisse e che ha dato vita all'intercetto e alla prima meta scozzese dopo 9 minuti di partita, quella è la dimostrazione che lui non è un'apertura.
Ecco, come ultima considerazione vi pongo anche questo tema. Non è possibile che, giustamente tu hai detto, ne hanno cambiati praticamente 6 in 6 anni. Forse dovendo prestare un giocatore che non è tipico di quel ruolo a un ruolo, magari forse era meglio investire di più su il più talentuoso di questi e anche rischiare di fargli sbagliare qualche partita, però cercare comunque di dargli un po' più di esperienza in quel ruolo lì, piuttosto che cambiarne, alternarne uno ogni anno.
Assolutamente sì, secondo me è un classico problema italiano, spesso non si ha pazienza,
tutto è subito, diciamo.
Io che l'ho visto tantissimo anche nella nazionale italiana di hockey su ghiaccio, dove spessissimo si cambiano i 2x3 giocatori oyundi, che di italiano anche lì non hanno nulla contro di loro, per carità, poi magari si impegnano anche, però spesso si preferiscono dei trentenni naturalizzati che vengono cambiati ogni anno, piuttosto che investire su un giovane italiano che magari per 2-3 anni giocherà a basso livello ma poi riuscirà nel lungo periodo a darti delle soddisfazioni. Considerato che l'Italia in questo momento non ha un'apertura e non ha neanche un giocatore in grado di calciare, perché onestamente è un grandissimo limite questo.
Sì, ne parlavamo prima, se anche soprattutto nel Sei Nazioni scorsi un paio di partite le abbiamo perse di 8 punti magari sbagliando.
Con la Scozia stessa abbiamo perso per un drop all'ultimo minuto,
sì, per cioè cui. Magari perdi di 7-8 punti, che è una meta, però sbagli 4 calci durante la partita che sono 12 punti, cioè
esatto.
Magari non li metti tutti, però mettendoli anche tutti,
no, ed è anche una questione psicologica, comunque se i tuoi compagni sanno che non metti un piazzato nemmeno per sbaglio, la squadra si sente più debole e viceversa gli avversari si sentono più autorizzati a fare falli.
Sì. Sì. E il problema è che noi un'apertura ce l'avremmo anche, che è il buon Tommy Allan, che gioca a Perpignan, però non si capisce perché, è giovane, è italiano, ma anche qui nulla contro gli oriundi o gli eleggibili. Però non viene fatto giocare se non per degli scampoli di partita.
Sì, anche a Edimburgo è entrato più o meno a metà secondo tempo, mi sembra. Anche lui, va detto, ha sbagliato un calcio assurdo, nel senso che era in posizione centrale neanche da tanta distanza. Sicuramente anche io investirei molto di più su questo ragazzo.
Io farei il contrario, ho detto proprio
assolutamente,
sinceramente. Allan titolare e poi entra Aimona.
Sì, anche perché secondo me senza dubbio Allan ha maggiori margini di crescita, per il mio modo di vedere.
Assolutamente sì, cioè Aimona è un giocatore fatto e finito. Allan può migliorare, comunque può acquisire esperienza.
Assolutamente.
E adesso ragazzi passiamo a una notizia, cioè passiamo a un argomento che è il calcio, però iniziamo parlando di tutto quello che è successo settimana scorsa nel calcio greco. È comunque una notizia piuttosto importante, merita attenzione, e tra le altre cose diciamo che ci sono molte somiglianze con il caso italiano, quindi ne potremmo parlare abbondantemente.
E infatti anche Monti ai tempi, quando era premier, aveva minacciato di fare quello che ha fatto Tsipras in Grecia.
Bravissimo, mi hai dato una palla perfetta, per cui partirei. Allora, teniamo a mente questa cosa qua di Monti e partirei raccontando brevemente che cosa è successo. Allora, questo è stato notizia di giovedì. Tsipras, cioè il premier, neo premier greco, e il suo ministro dello sport Stavros Kontonis hanno praticamente sospeso il campionato, tutti i campionati di professionistici di calcio. La sospensione è a data da destinarsi, però il governo non può sospendere interamente il campionato, ma lo può fare settimana dopo settimana. Quindi per ora, diciamo, si sta andando avanti. E l'idea qual è? È quella di aspettare un attimo, di vedere che cosa succede nel consiglio di Lega che sarà questo mercoledì, e vedere se si trova un'intesa su diversi punti, perché poi l'altro grosso problema di tutta la situazione è che il calcio greco soffre una guerra intestina, una lotta di potere molto, molto...
E si dice che siano arrivati alle mani addirittura in Lega due
Bravissimo.
Presidenti.
Infatti, riepiloghiamo brevemente i fatti. Allora, il primo fatto grave è successo nel derby tra Panathinaikos e Olympiakos il 21 febbraio, in cui durante una... diciamo che proprio all'inizio, durante la partita e alla fine, i tifosi del Panathinaikos si sono macchiati di diversi gesti antisportivi, hanno invaso il campo, hanno lanciato dei razzi sul prato di gioco.
Ordinaria follia, come viene definita.
Tra altre cose, l'ex giocatore del Palermo, qualcuno se lo ricorderà, Kasami, è stato colpito a una mano da un razzo, quindi anche un'ustione abbastanza grave sulla mano. Insomma, situazione molto, molto grave. Il martedì successivo, quindi il 24, che cosa è successo? Il vicepresidente dei Verdi, cioè del Panathinaikos, Vasilis Costantinou, e il presidentissimo biancorosso Vangelis Marinakis, che lui è molto famoso per essere anche un bel personaggio, si sono lanciati, si sono insultati parecchio. Pare che si siano addirittura lanciati delle bottigliette, la guardia del corpo di uno avrebbe picchiato l'altro. Insomma, situazione abbastanza convulsa. Non è la prima volta che il campionato greco viene sospeso, soltanto quest'anno. Era già successo due volte, prima per la morte di un tifoso negli scontri tra due squadre di terza divisione, e poi per l'agguato e il pestaggio di Christoforos Zografos, che è il vicepresidente dell'associazione degli arbitri greci, e qui addirittura è uscito a pari, c'è questa intercettazione che coinvolge anche Melissanidis, che è il presidente dell'AEK, la terza squadra di Atene. E la cosa, diciamo, che ha fatto molto rumore, perché la situazione calcio greco è piuttosto critica, diciamo, e secondo me Tsipras e il suo ministro dello sport hanno sfruttato questa occasione per cercare di ripulire un po' dal di dentro questo calcio greco che è un po' malato.
Diciamo che partono queste sofferenze, penso che derivino anche dal contesto economico assolutamente greco.
Allora, sicuramente il contesto economico conta. Diciamo che questo qui, io perché prima ho detto che è una situazione che è trasportabile in Italia, come racconto, perché praticamente succede esattamente quello che succede da noi. Cioè, la violenza è soltanto l'aspetto più esteriore di tutta una serie di cose che ci sono sotto, e in particolare quella principale, che tutti quanti vogliono vincere, perché vincere il campionato significa qualcosa di molto importante. L'anno scorso i ricavi dell'ultimo anno sono stati di 162 milioni tra tutte le squadre, di cui 92 dell'Olympiakos da solo, e gli altri 70 divisi tra tutte le altre squadre. Questo perché l'Olympiakos partecipava alla Champions League.
Sono soldi.
Posto il fatto che addirittura era arrivato anche ai quarti di finale, o agli ottavi, non mi ricordo.
Era uscito contro il Manchester.
Sì, era uscito contro il Manchester. O l'aveva buttato fuori, vabbè.
Vabbè,
chiariremo il dubbio. Anyway, i presidenti quindi favoreggiano, diciamo, questi personaggi un po' sui generis, perché sanno che comunque danno la spinta alla squadra, che possono aiutare durante le partite.
Vabbè, il solito cordone ombelicale ultra scattivi che la società cerca di emarginare, però li tiene sempre perché danno una mano alla fine.
Esattamente.
Esatto.
E questa situazione a un certo punto diventa insostenibile, proprio per quello che dicevi tu, perché una crisi economica che aggrava la crisi sociale chiaramente
incattivisce
le persone. Le persone, e tutti quanti cercano una valvola di sfogo, e questa valvola spesso e volentieri è il calcio, sia perché è comunque lo sport più seguito, anche per una questione, so banalmente, numerica degli stadi, perché palazzetto dello sport di basket c'è meno gente rispetto a uno stadio di calcio. Volendoci tirare
a Belgrado
fuori...
non è sempre così, ecco, diciamo,
vero.
L'eccezione che conferma la regola.
Era il febbraio-marzo 2012, quando l'allora premier Mario Monti ipotizzò, diciamo, per combattere questo, in questo caso c'era il calcio scommesse di mezzo,
sì,
cosa di cui neanche il calcio greco fa meno, per appunto, come dire, cercare di, come dare anche un segnale abbastanza forte dall'interno e dire noi non ci stiamo, propose di sospendere il campionato per uno o due
con
anni.
Con un'uscita secondo me anche un po' infelice, perché gli venne chiesto un parere su questa cosa e lui con tutta la naturalezza del mondo disse ma magari si potrebbe anche pensare di fermare tutto, e poi è andato avanti a parlare di altro e non è mai più tornato sull'argomento. Invece Tsipras ha fatto una cosa secondo me molto più corretta. Cioè è intervenuto e ha detto si ferma, non è che ha buttato lì e poi ha buttato il sasso e ha tirato via la mano.
Ecco, e il problema però di questa situazione è che come sempre dietro allo sport ci lavorano delle persone, e come abbiamo visto col caso del Parma, che i giocatori non vogliono portare i conti in società, sennò tutta la gente che ci lavora resterebbe senza stipendio, abbiamo anche qualche numero da dare sul calcio greco. Il calcio greco vale 2,1 miliardi di euro, che per una nazione che ne ha persi 88 negli ultimi 88 miliardi di economia negli ultimi 6 anni, vogliono dire qualcosa. Stiamo parlando circa dell'1% di PIL, quando invece il calcio in Italia, che è un business all'epoca quando ci girava, cioè Monti fece la proposta, valeva circa 9 miliardi l'anno, e quindi lo 0,6%, per cui praticamente la metà di quanto vale per la Grecia. Occupa 44.000 persone su 3 milioni e mezzo circa, e quindi stiamo parlando dell'1,27%, il che vuol dire che più di una persona su 100 in tutta la Grecia lavora grazie al calcio.
Sì.
Quindi una situazione che è già abbastanza critica, che si teme venga aggravata ancora di più. Mettiamoci pure che dal calcio entrano 550 milioni di euro direttamente nelle casse erariali dello Stato greco, e quindi la situazione è
dura,
in divenire.
Cioè, è dura da mantenere questa sospensione, perché è scomoda a tutti. Cioè.
E sicuramente ci saranno enormi gruppi di pressione che adesso agiranno, però bisogna riconoscere che se vogliamo porre l'idea che sospendere i campionati non è giusto, sia per la passione, per lo sport e tutto quanto, da un altro punto di vista, far giocare, continuare il campionato magari con gli stadi vuoti,
no, è peggio
dire,
ancora,
potrebbe
me.
Essere ancora più grave,
a livello di immagine e tutto.
Immagini qualunque cosa, ma banalmente perché poi se i tifosi si vogliono ammazzare di legnate,
no, non è lo stadio, è lo stadio che li contiene.
Si incontrano, ecco, in un parcheggio e il problema è risolto.
Anche perché
quindi
vi garantisco che banalmente in Inghilterra il modello inglese funziona alla perfezione, gli stadi sono meravigliosi,
ma fuori
dagli stadi di cose ne succedono parecchie.
Esattamente.
Anche quando vanno all'estero.
Infatti, a proposito di questa cosa qua, poi concludiamo questo discorso, affermazione abbastanza simpatica del primo ministro dello sport greco, che ha detto che vuole adesso negli stadi introdurre il biglietto elettronico e il telecamere. Il problema è che per regolamento UEFA
devono già esserci,
nessuno gli ha detto che in realtà ci sono già da diversi anni. Allora forse qui qual è il problema? Che evidentemente non c'è come sempre la volontà politica poi di guardare quelle immagini.
Sì,
di...
Ma poi c'è anche proprio uno scollamento secondo me, ma in tutte le nazioni, tra diciamo la realtà e la politica. Cioè nel senso il ministro greco dicendo così ha dimostrato che lui non è assolutamente informato sulle questioni di sicurezza negli stadi, oltre al fatto di non sapere il regolamento UEFA, che quello glielo si può anche concedere, però ha dimostrato proprio di essere un po' fuori dal mondo.
Sì, beh, a me viene in mente, per fare un paragone che ci sta magari fino a un certo punto, però in Italia con l'adozione della tessera del tifoso, mi lancio. Con l'adozione della tessera del tifoso in Italia doveva essere una cosa che avrebbe portato mille vantaggi, avremmo gli stadi pieni, sarà tutto bellissimo, le famiglie andando allo stadio non ci va nessuno, e la tessera del tifoso è un fallimento totale. Se voi continuate a chiedere all'ideatore di questo provvedimento, che è
l'attuale presidente della regione Lombardia,
esattamente,
assolutamente sì,
stiamo parlando di Maroni, per chi non sapesse, che è l'attuale presidente della regione Lombardia, lui continuerà a dirvi, perché lo ha fatto negli ultimi anni, che è una cosa giustissima e che la tessera del tifoso funziona. Non è vero e i dati lo confermano.
Aggiungiamo, per concludere il discorso, che i dati della violenza negli stadi in Grecia sono in diminuzione da 2 anni a questa parte, perché le trasferte sono vietate per tutte le tifoserie. Quindi diciamo che della Serie A, questo stiamo dicendo. Per cui staremo a vedere, vediamo mercoledì come si sviluppa, è una notizia che terremo comunque sotto controllo, vi faremo gli aggiornamenti del caso se sono necessari, comunque sono molto importanti per la presa di posizione molto forte, perché spesso si è invocata questa cosa anche qua da noi, quindi era importante parlarne. Adesso invece, ragazzi, argomento un po' più leggero, diciamo, dopo aver parlato di casi di doping, abbiamo sparato a zero sulla nazionale italiana di rugby.
Sì, ci tenevamo a dire che comunque hanno giocato bene.
Sì, esatto, noi riflettevamo dopo, abbiamo sottolineato quelli che sono gli aspetti negativi canonici della nostra nazionale, ma sabato abbiamo fatto una grandissima partita e gli ultimi 15 minuti sono stati più esaltanti da anni a questa parte,
sì.
Per cui onore ai nostri ragazzi che contro tutto e tutti, contro anche molti organi di stampa, soprattutto stranieri, che ci vorrebbero fuori dal Sei Nazioni e via dicendo.
E infatti l'Inghilterra ha fatto subito retromarcia,
esatto,
che erano stati
esatto.
Proprio loro a dire, ma sì, dall'anno prossimo facciamo giocare la Georgia nel Sei Nazioni, ma... No, hanno cambiato idea perché forse hanno capito che hanno esagerato e poi vabbè, piccola parentesi, il Sei Nazioni è un torneo privato a tutti gli effetti, quindi non è un contratto che decide chi gioca e non vale il ranking, non valgono classifiche internazionali.
Anche perché poi comunque dietro l'ingresso dell'Italia nel Sei Nazioni
sono arrivata una bordata di soldi.
Ci sono tutta una serie di interessi ovviamente.
Anche
ma
perché
non
dire
siamo
vado
certo
a giocare a Roma contro vado a giocare
esatto,
a Tbilisi
esatto.
A livello di immagine.
Vado a giocare a Roma all'Olimpico, insomma.
In mezzo ai gladiatori, tutte queste cose che all'estero
che
tirano tanto.
Altro che.
Parliamo invece allora di dolori delle milanesi.
Continuano.
Il Milan ha pareggiato a Chievo Verona. A Verona, esatto. Contro il povero Chievo, che noi salutiamo i nostri...
I quattro tifosi del Chievo in curva.
Sempre. E invece l'Inter è riuscita nell'impresa di...
Complicata.
Di complicarsi ancora di più la stagione... Se serviva una vittoria contro una squadra che non perdeva da due mesi e alla fine poi è arrivata la beffa finale, diciamo. Un
sì.
Piccolo commento, Federico?
Un piccolo commento, bene. No, è stata una partita, secondo me, da pareggio. Una partita tra due squadre che hanno giocato giovedì delle gare comunque non semplici in Europa League, soprattutto la Fiorentina, ma comunque anche l'Inter si giocava la qualificazione. La Fiorentina, peraltro, arrivava con molti assenti. Non è stata una partita bellissima, anzi fino al vantaggio della Fiorentina onestamente abbastanza noiosa tra due squadre appunto che davano l'idea di puntare più a un pareggio che ad altro. È la classica partita che viene risolta da un singolo episodio, magari soprattutto proprio da un errore di una difesa, in questo caso l'errore è stato del portiere dell'Inter che secondo me Handanovic spesso ha salvato la porta dell'Inter quest'anno e negli anni passati, però ogni tanto si lascia andare delle cose che mi lasciano un pochino perplesso. Ieri secondo me ha regalato di fatto il gol che ha deciso la partita della Fiorentina.
Episodi anche dal punto di vista della Fiorentina, perché invece Neto, il portiere uscente, diciamo, si è vestito da Superman e le ha prese quasi tutte,
sì,
diciamo.
Ha tirato giù la saracinesca, come
ha fatto,
si dice,
una parata in particolare impressionante su un colpo di testa, mi sembra, di Vidic.
Sì, da un centimetro.
Sì, pazzesco.
E poi c'è stato il finale che a me, da osservatore esterno, ha divertito molto. Io l'ho sentita in radio ieri perché non dispongo di Sky, quindi mi devo adattare alla vecchia maniera.
Anche io non ho Sky.
E quindi, cioè, il finale, gli ultimi 10 minuti, sembrava un bollettino di guerra. Ogni 2 minuti c'era uno della Fiorentina per terra che usciva e il massaggiatore o comunque lo staff tecnico che chiedeva insistentemente il cambio, ma i cambi erano finiti.
Infatti ho dovuto concludere la partita
in 9.
Sì, fra l'altro ammetto che dallo stadio il primo infortunio no, perché è stato un colpo alla testa, se non sbaglio,
sì.
Si vedeva che poteva essersi fatto male seriamente al giocatore della Fiorentina. Il secondo, quando il difensore dei Viola è andato giù lamentando un problema di crampi o comunque muscolare, vi lascio immaginare le reazioni della platea di San Siro, che già
primo...
immaginava la classica scena italiana, invece si è fatto male veramente.
Anche sul primo,
primo
infortunio, se alla radio sentivano una bordata di fischi perché probabilmente non si sono resi conto subito che avesse preso una ginocchiata in testa.
Sì, va detto, fra l'altro, che in quell'azione Palacio stava andando
in
non
porta.
Dico in porta, ma quasi,
però
cioè,
sì,
era
lanciato in contropiede.
Il
sì.
Momento era un pochino concitato. Comunque no, è stato in realtà anche un bel finale di partita. Sinceramente niente ha perso, ma questa volta secondo me non meritava di perdere.
Sono d'accordo con te, secondo me è una delle sconfitte sicuramente più onorevoli, cioè se vado a ricordare manualmente una partita che invece di onorevole non aveva proprio niente, che era stata Inter-Cagliari, e se voi pensate quella partita lì a confronto di questa, cioè comunque bisogna dire che quest'Inter di Mancini, anche se perde, perde testa alta, questo gli va dato atto sicuramente.
Ma infatti la differenza proprio con la precedente gestione tecnica sta nella capacità che questa squadra ha comunque in alcuni momenti della partita di alzare il ritmo. Prima, soprattutto quest'anno, con il 3-5-2 di Mazzarri, l'Inter non riusciva mai ad avere un momento in cui veramente metteva all'angolo l'avversario e creava occasioni su occasioni infiammando lo stadio. Questo ieri è successo e secondo me a prescindere dalla sconfitta è un segnale positivo in chiave futura.
Sì, anche perché poi comunque perdere contro la Fiorentina
sì, ci sta, Fiorentina di queste ultime due o tre stagioni è una signora squadra
che ha tirato fuori da, cioè, pochi avrebbero pensato che dare via Cuadrado e 30 milioni prendersi Salas fosse un buon affare, e invece ha pescato dal cilindro un coniglio veramente con due belle orecchie lunghe, perché questo sarà
una velocità, e avendolo visto buoni, anche dal vivo ha una velocità impressionante.
Invece il problema, no? Noi diciamo sempre Sparta, no, Atene piange ma Sparta non ride, perché poi invece c'è il Milan che delude ancora una volta i suoi tifosi prendendo uno scialbissimo 0-0.
Sì, io ho avuto l'onore o il disonore di guardare un 20 minuti finali del primo tempo di quella partita, che è stata veramente una cosa, cioè, come, prendendo le parole di Garcia, sono partite che fanno male al calcio, nel senso che non è possibile, secondo me, in Serie A fare delle prestazioni così. Ma non perché siano il Milan o il Chievo, ma perché non è proprio possibile. Cioè, si è andati per giocarsi, vabbè, il Chievo ovviamente per cercare di portare a casa un punto, e il Milan non ha fatto nulla di più. Zero idee, pochissime, ma anche proprio errori banali, cioè...
Questo per dire che non è che è soltanto l'allenatore, ma spesso e volentieri quando manca il materiale primo, ragazzi.
E poi, altra tegola, mi sembra si sia fatto male Montolivo, no? Ho visto che è uscito a un certo punto, quindi penso
ma
si sia fatto
male. Il bollettino
male.
Medico in realtà non ha riportato gravi lesioni, quindi magari sarà fermo qualche giorno, ma è comunque arruolabile, anche se poi si può dire che ha fatto una delle partite più brutte, veramente molto macchinoso, molto lento. Non ce ne voglia Montolivo, ovviamente.
Oggi ce ne abbiamo un po' per tutti.
Oggi siamo avvelenati.
È lunedì, ragazzi. Sono ricominciate le lezioni, ragazzi.
Piove anche, scusateci. Sì, ma insomma, sì.
Abbiamo un sacco di scusanti. E siamo quasi alla fine, direi che possiamo dedicare proprio una parentesina velocissima alla partita di stasera, che è il big match, diciamo, e adesso sta giocando in questo momento. Noi adesso ve lo riveliamo ora, a fine puntata, che noi stiamo registrando, cioè adesso dove siamo noi adesso è mattina, invece dove siete voi adesso state guardando probabilmente la Juve.
No, state ascoltando Charlie Sportive, la Juve ce l'avete lì col volume basso.
Esattamente. Che cosa
e
possiamo
io e te
dire,
probabilmente
Pietro?
Non avremo più voce a questo punto.
No, spero, cioè, idea.
Cosa possiamo dire? Partita della stagione, big match, i termini li hanno usati tutti, speriamo. Ecco, quello che dico, speriamo in una bella partita.
Quello è vero, la Juve ci arriva parecchio incerottata, questo sì, bisogna dirlo. E anche comunque la Roma non è che...
E la Roma ha giocato giovedì, quindi queste due cose diciamo potrebbero andare a compensarsi.
Staremo a vedere.
La Roma diciamo che ha un unico risultato disponibile a mio avviso, e la Juve ne ha secondo me anche tre in teoria, cioè anche una sconfitta non sarebbe...
Sì, io penso che se anche la Roma dovesse vincere, cosa secondo me è possibile questa sera,
sì,
comunque io forse credo che il campionato adesso... Non voglio gufarla, potete immaginare cosa
tranquillo
sta accadendo dall'altra parte del tavolo, però... Almeno da un lato della
ringraziate partita. Mister Varidoianis, ecco. Ringraziatelo, cazzo.
È arrivato tardi, ma Mister Varidoianis.
No, la questione che dico è che un'eventuale vittoria della Roma, secondo me, è molto, cioè, probabile, perché assolutamente la Roma ha una squadra ottima e potrebbe battere la Juve. Sarebbe più a livello morale che di classifica.
Sì, cioè, penso anche io. Sì,
gli effetti di questa vittoria potrebbero aversi più sul lungo periodo che sul breve.
Sì, credo anch'io. Io non penso che la Roma a questo punto della stagione possa riuscire a riprendere la Juve anche vincendo. Ci sono poi comunque tutta una serie di fattori da considerare. È ovvio che se la Juve supera il Borussia Dortmund, magari ha un turno non impossibile in Champions League, giustamente si concentra sull'Europa. La Roma magari sottovaluta un pochino l'Europa League, quindi a sua volta concentra maggiore energia nel campionato. Tutto
beh, come se c'è la Juve nella gestione Ancelotti, che decise di abbandonare la UEFA per puntare al campionato con 9 punti di vantaggio e perdemmo il campionato di 2 punti.
Ma infatti io su questa cosa qua non sono mai favorevole, cioè secondo me è come l'anno scorso che Conte, si vociferava che Conte avesse paura di...
Conte Giacomo,
il nostro Conte Buon Antonio, che avesse paura di... rischiare di arrivare, cioè di giocarsi sia il campionato che l'Europa League e poi di perderli entrambi. Allora, secondo me chi non risica non rosica. A un certo punto, se le competizioni ce le hai, è meglio giocarle. In ogni caso, la stanchezza, ragazzi, l'ha dimostrato ieri, secondo me, una squadra in assoluto di cui stiamo parlando poco, ma che si meriterebbe un po' di attenzione di più da parte nostra, è il Torino, che ha fatto una partita pazzesca contro l'Athletic Bilbao, ha dovuto andare a giocare a San Mamés, che stadio dove nessuna squadra italiana era mai riuscita a vincere, e poi ieri le ha fatte vedere di cotte, di crude, soprattutto dal punto di vista fisico, e a me questa è la cosa che più ha impressionato, a una squadra che di livello come il Napoli, che tra le altre cose era pure lanciatissima, perché stava facendo...
Ma infatti anch'io sono sempre stato contrario all'idea di giocarsi solo una competizione, adesso al di là dell'Inter, del Tripleto, delle altre squadre che hanno vinto più di un trofeo a livello nazionale e internazionale. Mi viene in mente la stessa Juve del 2003 che ha vinto lo scudetto ed è arrivata in finale di Coppa Campioni, l'Inter che l'anno prima è arrivata fino al 5 maggio ed è arrivata in semifinale di UEFA.
No, ma è dimostrato che è possibile ampiamente giocare entrambe le competizioni. Serve un organico adeguato.
Serve, sì, sì, ovviamente se hai 11 titolari dietro il nulla non ce la puoi fare.
No,
ricordo che la Juve di Lippi riuscì a mantenere un record che era quello di non uscire mai dalla Champions tra il 1995 e il 1999, cioè tra le, diciamo, in quegli anni lì fece anche tutte le finali, vincendone soltanto una, purtroppo per noi,
sì.
Però poi uscì nella semifinale del 99 contro il Manchester United,
sì,
in quella partita lì incredibile in cui la Juve stava vincendo 2-1 e poi è stata rimontata 3-2,
sì.
Ragazzi, succede. Per
calcio.
La gioia degli altri tifosi, noi adesso salutiamo su queste note tristi, diciamo, però
sì, adesso piangiamo un po'.
In futuro le liete.
Se vuoi ti rallegro un po' e ti dico che quell'anno lo United aveva eliminato prima l'Inter, quindi
cioè, ma il comune mezzo gaudio.
Tranquillo che quando voi state male c'è chi sta sempre peggio storicamente.
Dai, mi hai dato un po' di morale per la giornata. Salutiamo, io sono Jacopo Iside.
Io sono Pietro.
Io sono Federico Cimatti.
E voi state ascoltando Charle Sportive. Dopo di noi ci sarà Scandalous con
sì.
I nostri cari amici. Vi ricordiamo sempre le nostre pagine Facebook e Twitter, Charle Sportive trattino Radio Statale, e su Twitter chiocciola Charle Sportive con la S, la C, la S maiuscola. Vi invitiamo a seguirci, ascoltatevi il podcast e ci vediamo settimana prossima. Ciao.
Ciao.
Charle Sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.